Ci sarebbe l'accordo, stando a quanto scrive il Financial Times, sui minerali strategici ucraini tra Washington e Kiev, un fatto in grado di cambiare lo scenario dei rapporti dopo le dichiarazioni di Trump dei giorni scorsi, o almeno forse a cambiare lo scenario dei rapporti, ma non sarebbero previste garanzie di sicurezza per il paese. A quelle sta provando a pensare l'Europa, oggi Macron riferirà dei colloqui con Trump. In Italia vanno in scena in Parlamento le mozioni di sfiducia per Nordio e Santanchè, bocciate entrambe con la ministra che si difende in aula, mentre il governo ragiona su come tagliare le bollette. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Vuole per cortesia, mi sono appena svegliato, sei troppo mosso oggi.
Simone Spezia.
Perché i veri protagonisti siete voi.
Allora, se vuoi, caro ascoltatore, inizio così, piano piano. Così.
Bau, bau, bau.
Se siamo troppo mossi e disturbiamo il tuo risveglio, andiamo piano piano.
Questa storia, basta!
Vabbè, però, Carmelo, se poi mi metti il direttore che si arrabbia così, è finita. Se volete uno specchio interessante, un quadro interessante, una rappresentazione efficace dell'ipocrisia italiana, dovete pescare quello che è successo, quello che sta succedendo intorno alla decisione della Commissione Cultura del Senato, la quale, dato che si occupa anche di sport, è pronta a varare un documento nel quale impegna il governo a valutare la modifica del decreto dignità 2018. Qual è questo passaggio del decreto dignità? È quello che prevede il divieto di pubblicità di scommesse nell'ambito del calcio e non solo, no? E perché dico che il dibattito che si sta scatenando intorno a questo, oggi, domani, titola per esempio a pagina 9, è il quotidiano che dedica più spazio a tutto questo, calcio e scommesse, la destra rivuole gli spot del gioco d'azzardo, perché chiunque abbia avuto modo di vedere un qualsiasi evento sportivo in questi anni di entrata in vigore del decreto dignità sa perfettamente che le società di scommesse si sono organizzate realizzando dei portali di, apro le virgolette, informazione e chiudo le virgolette, tramite i quali di fatto aggirano il divieto sulla pubblicità di scommesse. Tu apri un portale di informazione sportiva, chissà come lo fai, se lo fai con i giornalisti, lo fai con l'intelligenza artificiale, lo fai con un algoritmo, lo fai come ti pare. E intanto il tuo nome circola e poi all'interno di quel portale ti rimandano alle scommesse. Ormai sono 7 anni che andiamo avanti così, o quasi 5-6 anni, e adesso improvvisamente scandalo perché si vuole modificare il decreto dignità. Ma pensiamo a se l'idea è quella di vietare completamente la pubblicità di scommesse in ambito sportivo, pensiamo al fatto che questa legge viene costantemente aggirata da anni. Tanto siamo così noi alla fine, sono tutte battaglie di facciata, ci divertiamo con le minchiate, il libro di Veltroni a Buccinasco per esempio.
Ci copriamo di ridicolo davanti al mondo.
Un po' sì, eh? Un po' sì. Importante importante, cose fondamentali. Libro di Veltroni a Buccinasco e la teoria gender.
Che è una cazzata.
Perché tanto tutto fa fumo, tutto fa casino, tutto... Dal braccio destro alzato alla cittadinanza del duce a Salò, tutto, va tutto bene, va tutto bene.
Buongiorno a tutti.
E poi la ludopatia è una cosa seria, che queste questioni andrebbero affrontate in modo complessivo, tutto quanto naturalmente passa in secondo piano. Buongiorno, dunque... Sono le 6:36 minuti e 5 secondi di mercoledì 26 febbraio, al microfono Simone Spezia, Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino. Segnalo che ieri, e qua abbassiamo la musica e prendiamoci un momento. Segnalo che ieri una ragazza di 19 anni, originaria di Salerno, Daniela Gambardella, ha perso la vita investita da un'auto sulle strisce pedonali a Roma. È solo nel 2024 475 pedoni hanno perso la vita sulle strade. E questo caso, e questi casi ormai finiscono in tagli bassi di cronaca nelle cronache locali. Qua la peschiamo dal Messaggero a pagina 35. Sarà tutto da stabilire come sono andate esattamente le cose, se lei è passata sulle strisce passando magari col rosso, però fatto sta che un uomo a bordo di una Mercedes, un uomo di 71 anni, l'ha investita e l'ha uccisa. Lavorava e lo faceva per mantenersi agli studi al DAMS e in quel momento si stava spostando dal lavoro all'Università di Roma 3, dove sarebbe andata a seguire le lezioni, ed è morta investita appunto da un'auto. La giornata di ieri, al di là di questo elemento di cronaca, ci consegna una, o meglio di oggi in realtà, ci consegna ancora aperta tutta la questione che riguarda l'Ucraina. Questa mattina il Financial Times insieme alla BBC ci consegnano delle informazioni che sono rilevanti e che rappresentano sicuramente un passo in avanti in direzione di quella che potremmo definire una normalizzazione dei rapporti tra l'Ucraina e gli Stati Uniti dopo le parole di Donald Trump dei giorni scorsi. Sarebbe stato raggiunto un accordo sulle materie prime strategiche tra Stati Uniti ed Ucraina. Si prevederebbe la realizzazione di un fondo compartecipato, al 50% partecipato dall'Ucraina, e una parte di questo denaro andrebbe per la ricostruzione. In una giornata, quella di ieri, che ha fatto segnare anche le parole russe per il Cremlino, ci sono vaste possibilità di cooperazione tra Washington e Mosca per l'estrazione, sempre di quello, delle terre rare, delle materie prime critiche, perché gli Stati Uniti dicono ne hanno bisogno e la Russia ne ha a sufficienza. Una sorta di concorrenza, viene da dire, tra l'Ucraina e la Russia per trovare un accordo su questo fronte con gli Stati Uniti. Il Cremlino ha poi smentito l'affermazione di Trump secondo la quale Putin accetterà le forze di pace, eventuali forze di pace europee in Ucraina. Intanto tutto si cerca di definire a livello europeo e l'impressione questa volta, come già si diceva ieri, è che una scossa sia arrivata dall'arrivo di Donald Trump sulla scena. Oggi ci sarà una videoconferenza dei membri del Consiglio europeo nel quale Macron aggiornerà sulla visita negli Stati Uniti. Un gruppo di leader europei sarà poi domenica a Londra, che si sta mettendo in testa a questo tentativo di costruire una nuova struttura di difesa europea, con un grande riavvicinamento appunto da parte di Londra all'Unione Europea. E poi il 6 marzo ci sarà su questo un Consiglio europeo dal vivo. Intanto il primo ministro inglese Starmer ha annunciato l'incremento delle spese per la difesa al 2,5% del PIL dal 2027, aumenti successivi anno per anno, mentre il cancelliere in pectore tedesco Merz ha parlato della necessità per la Germania di 200 miliardi. Si ragiona anche su quali saranno le truppe che dovranno andare sul terreno in Ucraina nel momento nel quale si dovesse raggiungere un cessate il fuoco o una tregua. Fonti del governo, rispondendo a un'indiscrezione che era stata pubblicata ieri dalla Stampa e della quale vi abbiamo dato conto, fonti del governo fanno sapere che l'Italia ha sempre detto che l'invio di truppe italiane in Ucraina non è all'ordine del giorno. Se un domani ci dovesse essere una missione ONU con contingenti di vari paesi, si potrà magari ragionare. Dice il sottosegretario Fazzolari, da entrambi i lati ci sono più di 1 milione di soldati armati e non vedo bene quale sia la forza di interposizione tra questi due eserciti. E dice anche una cosa che è sostanzialmente in contrasto con quello che hanno detto gli Stati Uniti fino adesso. Kiev nella NATO è l'opzione di sicurezza più solida. Che sia questo o che sia una partnership di qualche tipo che consenta all'Ucraina di ricadere in parte sotto l'ombrello della NATO, anche questo è aperto. Solo sotto bandiera ONU eventuali soldati, dice il ministro Tajani.
Qualora dovesse esserci un cuscinetto che garantisca l'Ucraina e garantisca la pace, si può pensare ad una missione dell'ONU. Non credo che si possa pensare ad una missione dell'Unione Europea e della NATO, perché diventa poi controparte della Federazione Russa.
Su questo, come sappiamo, ci sono non dico divergenze, ma quantomeno sì, divergenze di opinioni tanto all'interno della maggioranza quanto all'interno dell'opposizione. Mandare soldati o non mandare soldati? Poi ci torneremo tra poco alle 6:45. Stiamo, come avete capito già da ieri, sentendo un po' alcune delle parti politiche coinvolte. Ieri abbiamo sentito il Movimento 5 Stelle, oggi sentiremo Fratelli d'Italia, cosa ne pensa. Venerdì andremo dal Partito Democratico. La giornata di ieri dal punto di vista politico è stata segnata dalle mozioni di sfiducia nei confronti di Nordio e di Santanchè. Laddove Nordio, come da regolamento, non ha preso la parola, interverrà in replica quando ci sarà il voto. Nordio, che, per il quale si chiedono le dimissioni per la vicenda al Masri, e invece Santanchè è intervenuta in aula ed è intervenuta reagendo molto duramente all'opposizione e anche a tutte le accuse che le sono state rivolte. Tra i passaggi che sono ripresi oggi dai giornali e che avrete sentito dappertutto, si parla del tacco 12, delle borse, eccetera, eccetera. Dice Santanchè: voi mi odiate perché sono ricca.
Sono la prima, la più lucida a capire che cosa? A capire che per voi io sono l'emblema di tutto ciò che detestate. Lo rappresento plasticamente, lo vedete adesso, in questo momento. Per la verità, per un concetto che magari è solo il mio, che voi non è che volete combattere la povertà, volete combattere la ricchezza.
Così è Santanchè, che a prescindere da come la pensiate su Daniela Santanchè e su quello che dovrebbe fare, sulle dimissioni, non le dimissioni, mette in fila un paio di elementi che mi sembrano quantomeno degni di riflessione, se non sui quali essere completamente concordi. Per esempio, la sequenza di politici indagati, addirittura arrestati e poi assolti.
Lupi, Mastella, Storace, De Girolamo, che si sono dovuti dimettere e dopo qualche anno assolti per non aver commesso il fatto. Presidenti di regione come Antonio Bassolino o Vasco Errani, entrambi assolti con formula piena. Simone Uggetti, ex sindaco di Lodi, arrestato, processato e assolto dopo 5 anni. Naturalmente le scuse non sono mai arrivate. Mario Mantovani, mio amico, oggi parlamentare europeo, arrestato, processato e assolto per non aver commesso il fatto.
E poi la gogna mediatica.
Io credo altresì che la gogna mediatica, le paginate sui giornali, le trasmissioni televisive costruite ad hoc, devastano ancora prima del processo la vita delle persone, con cicatrici che non si rimargineranno mai. L'ergastolo mediatico è una condanna che rimarrà per tutta la vita. Stiamo vivendo il periodo dei social. È un ergastolo mediatico e fine pena mai.
E dato che da queste parti queste cose le abbiamo dette sempre, come non essere d'accordo, diciamo, sul ragionamento generale. Dice Schlein, guardi che qua non è un problema di presunzione di innocenza, è un problema di opportunità politica.
La presunzione di innocenza vale per tutti. Noi siamo qui a porre una gigantesca questione che riguarda l'opportunità politica davanti ad accuse così gravi. Per non ledere all'istituzione che si rappresenta, lei avrebbe dovuto dimettersi.
E Giuseppe Conte sul tema della ricchezza.
Noi sa cosa odiamo? E meglio ancora, contrastiamo la disonestà. La disonestà. E non vogliamo, respingiamo la solidarietà pelosa che ci viene da lei, perché noi e i cittadini sappiamo distinguere quando un sindaco risponde anche di un evento tragico per il suo ruolo di sindaco, ma per colpa e non per dolo e non per disonestà.
Il traffico.
24 mattino.
Sanno come procedere per tagliare le bollette? Un'idea potrebbe essere abbassare l'IVA, non dico di toglierla. Seconda idea potrebbe essere togliere qualche accisa. Basta abbassare.
Sì, amico mio, però il problema è che non sanno vuol dire semplicemente che c'è un problema di risorse, c'è un problema di quattrini per tagliare, anche per fare quelle operazioni che dice lei.
Certo che per uno Stato che si regge sulla Lotteria Italia, sui gratta e vinci e su tutto il gioco legalizzato, star qui a disquisire di sciocchezze come la pubblicità delle scommesse è veramente ridicolo.
Sì.
Ma davvero abbiamo bisogno del tutore per ogni cosa che facciamo? Continuiamo a vietare, che tanto non serve a niente.
Sì,
perché comprare un gratta e vinci non è scommettere di vincere.
Sì, ma infatti io trovo abbastanza ipocrita quella cosa del decreto dignità, così come trovo ipocrita la discussione adesso, anche visto, caro ascoltatore, quello che abbiamo sotto gli occhi, no? Quello che dicevo, cioè, tu le pubblicità di fatto delle agenzie di scommesse sportive ce l'hai dappertutto, sono dei portali che promettono informazione sportiva, ma poi in realtà si chiamano bet qualcosa, e quindi di che diavolo stiamo parlando? Va bene, proseguiamo il nostro percorso nel ragionare insieme alle forze politiche italiane sulla situazione in Ucraina, su come se ne esce, sui negoziati, sulla possibilità che vengano inviate delle forze italiane sul terreno. Lo facciamo questa mattina con Emanuele Loperfido, che è segretario della Commissione Esteri della Camera di Fratelli d'Italia. Ieri, come sapete, abbiamo ospitato il Movimento 5 Stelle. Lei è da poco, tra l'altro, Loperfido, arrivato in Polonia dopo essere stato a Kiev. Buongiorno e benvenuto, eccoci.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Sì, proprio in questo momento siamo in autostrada dopo il viaggio notturno treno da Kiev a Kelm, che è la prima località in territorio polacco, e ora ci stiamo dirigendo verso Varsavia.
Senta una cosa, le dichiarazioni di Donald Trump, peraltro, per così dire, piuttosto vicino, no, alla Presidente del Consiglio e alla vostra maggioranza, hanno scosso un po' tutto e sono state delle dichiarazioni che sono andate in una direzione esattamente opposta a quello che abbiamo sostenuto non solo voi come governo, ma come Italia genericamente negli ultimi anni. Come le valuta?
Ma indubbiamente dal giorno dell'insediamento della presidenza Trump, sia la situazione in Medio Oriente che quella in Ucraina ha ricevuto degli scossoni, ma non per questo, non è che a causa del buon rapporto che per fortuna abbiamo con la superpotenza americana, grazie alla nostra premier Giorgia Meloni, la nostra posizione sull'Ucraina è cambiata, anzi è stata ribadita sia alla convention del SIPAC sabato da parte della Premier, è stato ribadito anche nella riunione del G7 proprio sul tema dell'Ucraina nella giornata di lunedì, e ho avuto l'occasione di ribadirlo io stesso ieri in un incontro con il Presidente Zelensky, dove abbiamo detto che noi rimarremo sempre a fianco dell'Ucraina fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.
Ho visto forse un po' più di timidezza nel nominare Zelensky nelle dichiarazioni pubbliche, lo perfido.
Ma guardi, forse io sono stato all'estero e non ho visto queste timidezze. Posso dirle che ieri ho stretto ben volentieri la mano, riportando il nostro supporto totale e dicendo che l'Italia è al suo fianco, sia per quanto riguarda la fornitura di tecnologia, mezzi, e anche per quanto riguarda i finanziamenti per la difesa ucraina, per contrastare l'aggressione della Russia.
Come la vedete voi dal punto di vista delle ipotetiche truppe? Delle truppe italiane, europee in Ucraina, nel momento nel quale si dovesse raggiungere un accordo, naturalmente.
La situazione è sicuramente molto complessa, anche perché stiamo parlando di eserciti che su due fronti hanno più di 1 milione di persone, quindi non sono le poche forze europee attualmente a disposizione che potrebbero fare da cuscinetto. Quindi nel frattempo dobbiamo arrivare ad una pace, sedendo attorno al tavolo gli attori principali, quindi la Russia, l'Ucraina, gli Stati Uniti e l'Europa, e quando si arriverà alla pace allora valutare l'ipotesi di magari inviare delle truppe sotto il cappello della NATO, delle Nazioni Unite.
Quindi l'ipotesi è quella, cioè la linea che state tenendo è quella. È vero, però, mi scusi, lo perfido, nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite c'è la Russia. Io non so quanto sia facile un'operazione di questo genere, cioè se tu vuoi una missione ONU deve passare dal Consiglio di Sicurezza.
Certo.
Se deve passare al Consiglio di Sicurezza e ci sono le Nazioni Unite e c'è la Russia dentro, diventa un po' difficile, no?
Sicuramente, però come la posizione del presidente Trump è leggermente cambiata rispetto all'opinione espressa sul presidente Zelensky, anche Putin ha rivisto alcune posizioni dicendo sì, effettivamente nel caso di una pace possiamo valutare l'ipotesi per mantenere la pace, e quindi con le trattative, con la diplomazia, quello dovrebbe essere l'obiettivo da raggiungere, ed è quello sul quale stiamo lavorando con i principali paesi europei.
Ieri il sottosegretario Fazzolari, un suo collega di partito molto vicino alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha parlato, è tornato a parlare di un'ipotesi di un'Ucraina che entri nella NATO, o in forma diretta o in qualche altra forma. Eppure gli Stati Uniti su questo sono sembrati piuttosto netti nella contrarietà.
Sì, sicuramente è un'ipotesi sul tavolo, non è un'ipotesi semplicissima, però potrebbe essere la più percorribile nel momento in cui l'unico modo per tutelare la pace e la sovranità del territorio ucraino potrebbe essere quella ipotesi. Però ripeto, già è importante che dopo 3 anni di conflitto finalmente si possa iniziare a intravedere la possibilità di arrivare alla pace, e quindi abbiamo tutti l'interesse per la stabilità dell'Ucraina e quindi anche dell'Europa stessa, l'interesse di trovare la soluzione più adeguata che possa essere più stabile e duratura.
Ieri abbiamo ospitato Pedullà del Movimento 5 Stelle, ma in realtà c'è tutto un flusso di opinione che prescinde dalle forze politiche, che fa parte, ci sono dentro editorialisti, persone che si occupano di geopolitica eccetera eccetera, che dicono è stato un errore fin dall'inizio sostenere l'Ucraina, perché si poteva arrivare ad un accordo molto prima, senza spese militari, senza morti per l'Ucraina. Cosa dice?
Guardi, le faccio un esempio. Lunedì era il 3° anniversario dell'inizio dell'aggressione russa. C'erano gli occhi del mondo puntati su Kiev e la Russia non si è risparmiata nel continuare a bombardare, a fare lanciare attacchi di droni nei confronti della Russia. Io stesso, nel cuore della notte, sono stato svegliato da un allarme. Siamo dovuti andare negli shelter per proteggerci nel momento in cui la Russia continua ad attaccare, e non credo che con i papaveri rossi si potesse difendere l'Ucraina di fronte all'aggressione. Noi abbiamo il dovere di difendere l'Ucraina perché e fornire anche le armi per la difesa, per garantire la sovranità del popolo ucraino, perché l'Ucraina rappresenta in questo momento quei valori che l'Occidente deve difendere, quindi la democrazia, la libertà, la sovranità nazionale. Abbiamo tutto il dovere di difenderlo, come siamo stati difesi e aiutati noi nella Seconda Guerra Mondiale, così dobbiamo esserlo nei confronti di altri paesi che sono aggrediti.
Grazie Emanuele Loperfido, segretario della Commissione Esteri della Camera di Fratelli d'Italia. Buono che abbia letto, che abbia retto la linea, perché non me l'aspettavo sull'autostrada, diciamo, in Polonia. Buona giornata Loperfido e grazie. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.